Diamo il benvenuto a Fabrizio Dentini dall'altra parte del telefono. Buongiorno Fabrizio, come stai? Ci senti bene?
Buongiorno a tutti, vi sento forte e chiaro,
perfetto. Allora, avevamo pensato la scorsa settimana, insomma, di sentirti, di entrare in collegamento con te, sulla base anche di quello che pensavamo sarebbe stato un approccio positivo al referendum sulla cannabis da parte della Corte Costituzionale. Così non è stato, ahi noi, però diciamo niente è perduto, speriamo e pensiamo. E con te presentiamo oggi questo libro piuttosto particolare, davvero molto molto interessante, che si occupa dello scenario relativo alla cannabis in un paese come il Canada, dove ormai da quasi 4 anni, correggimi se sbaglio,
quasi 6 mesi.
È in atto, diciamo, una legislazione sulla cannabis che è di taglio decisamente anti-proibizionista. E quindi noi ti lasceremo subito la parola per spiegarci un po' che cosa è successo in Canada, come si è arrivati a questa decisione, a questo Cannabis Act da parte del governo canadese. Sono successi sfaceli, disastri, la società canadese, diciamo, si è disgregata oppure no? Qual è il giudizio intanto che si può dare?
Allora, guarda, è un discorso complesso che rimonta alle proprie cause nel corso della storia moderna canadese, e tu calcola che già negli anni 70 il padre dell'attuale premier Justin Trudeau, cioè il premier quello che il 17 ottobre del 2018 ha traghettato il proprio paese in quella che io chiamo la modernità da questo punto di vista, quindi legalizzando produzione, distribuzione e consumo di cannabis al di fuori di un quadro terapeutico. Quindi già negli anni 70 il padre di questa persona, che era premier a quei tempi, aveva istituito una commissione per analizzare le motivazioni attraverso le quali la cittadinanza canadese era una di quelle all'interno del quadro americano che consumava sostanze stupefacenti, quindi in generale non solo cannabis, in maniera massiva e sempre più crescente al di fuori di un quadro di prescrizione terapeutica. Quindi giustamente il padre di Trudeau si era preoccupato, voleva capire e indagare in maniera più approfondita questo fenomeno, e aveva istituito una commissione che negli anni 70 aveva l'incarico di andare a capire perché i canadesi usassero talmente tante sostanze stupefacenti. Al termine della loro ricerca, la commissione scelse di stilare un report esclusivo solo per la cannabis, in quanto già a quei tempi era la sostanza più consumata dai propri concittadini, e raccomandava, quindi parliamo di 50 anni fa, una veloce depenalizzazione in tutte quelle condotte che sarebbero state depenalizzate 50 anni dopo, nel caso il referendum fosse stato, come dire, accettato e si fossero portati gli italiani a votare. Quindi le condotte di consumo personale, detenzione per consumo personale e coltivazione di cannabis sempre per consumo personale. 50 anni fa, nonostante queste, diciamo, risultanze fosse e la ricerca, cioè, stilata veramente con i crismi di una ricerca scientifica rigorosa, nonostante questa ricerca venne accolta con la migliore delle prospettive, il Canada di 50 anni fa e il mondo di 50 anni fa non era assolutamente pronto a invertire rotta, quindi di passare da un quadro proibizionista a un quadro più pragmatico di regolamentazione. E quindi nulla di fatto, molti complimenti, ma le risultanze della commissione rimasero assolutamente inevase. Dopodiché io ho analizzato quello che dopo la pubblicazione di queste risultanze avviene in Canada, e trovo un altro passo epocale che avvicina la cittadinanza canadese a un approccio culturale più rilassato nei confronti di questa sostanza. Parliamo di una sostanza che dal dopoguerra ad oggi ha conosciuto, a mio parere, uno dei processi di disinformazione e criminalizzazione più importanti a livello globale. Quindi puoi immaginare come sia difficile poi estirpare dei pregiudizi che si sono sedimentati all'interno della popolazione per decadi e decadi e decadi. E il passaggio, secondo me, nevralgico che riavvicina in un certo senso la cannabis all'interno della società, questo succede in diversa misura anche in Italia, è l'utilizzo e lo sdoganamento della marijuana per motivi terapeutici. Questo perché? Perché la salute non ha colore politico, tutti possiamo avere dei problemi di salute, tutti possiamo avere dei familiari che hanno sofferto, che soffrono, e quindi è una maniera quella di vedere la cannabis tramite il prisma della terapeutico, è una maniera di capire che questa sostanza può essere un potente alleato per l'essere umano. Quindi in Canada, sul finire del secolo scorso e l'inizio del nostro secolo, vengono approntate delle legislazioni che vanno per la prima volta a inquadrare la distribuzione terapeutica di questa sostanza. Dal 99 ad oggi il Canada ha varato tre tipi di legislazione differenti che inquadrano la marijuana per motivi medici, perché il primo contesto regolativo, quello nato sulla soglia del 2000, aveva dei limiti che vengono portati, dei paradossi che vengono poi portati in corte costituzionale dai pazienti, corte costituzionale dà ragione loro, e quindi viene obbligato lo Stato a legiferare in maniera più a misura del paziente. Quindi poco a poco, faccio un esempio, veniva nel caso della prima legge, che si chiamava Marijuana Medical Access Regulation, che è quella del 2000, era possibile tramite un'autorizzazione e una prescrizione medica richiedere cannabis all'unico produttore, parliamo dell'inizio del secolo, che produceva in convenzione col Ministero della Salute. Era anche possibile avere una licenza di produzione personale. Tu calcola che ad oggi sono circa 40.000 i canadesi con una patologia che si curano coltivando la propria sostanza, e poi era possibile, se questi canadesi, se queste persone per ovvi motivi non avevano un livello di salute tale che permettesse loro di coltivare, di chiedere una licenza per produzione conto terzi. Quindi nel caso tu avessi avuto bisogno di una pianta di cannabis e non fossi fatto nelle condizioni di coltivarla, avresti potuto chiedere a me, tramite autorizzazione me la puoi coltivare, e quindi era tutta la luce del sole. A quei tempi però lo Stato sceglie di invertire la rotta da suo punto di vista, vuole chiudere il rubinetto delle autorizzazioni dal punto di vista autocoltivazione, e quindi 10 anni dopo vara il Marijuana Medical Purpose Regulation, dove dice: ok, fino adesso vi abbiamo dato la possibilità di coltivare, avevamo solo un produttore, la marijuana non è adesso più sufficiente, ma cosa facciamo? Apriamo il mercato e diamo delle licenze tramite il Ministero della Salute, quindi licenze prevedono la produzione di cannabis in un regime molto controllato, nella tutela ovviamente del consumatore finale, e questo sistema si chiamerà quello dei licensed producer, quindi dei produttori autorizzati, che regime di mercato andranno a concorrere per creare un prodotto sicuro per il consumatore finale. Facendo questo però blocchiamo la possibilità di coltivare. Se da una parte questo rappresentava sicuramente un avanzamento, perché ovviamente la libera concorrenza crea dei circuiti virtuosi per il consumatore finale, la qualità e le quantità diventano più convergenti rispetto a quello che poi ha il fabbisogno, che è sempre crescente, come vediamo qua in Italia, e qua in Italia mai soddisfatto. Però tante persone non potevano permettersi di comprare la marijuana tramite i produttori autorizzati per una semplice questione di prezzo. Calcola che la marijuana non è rimborsata dal sistema, adesso iniziano, però ai tempi non era rimborsata e quindi si prevedeva un esborso pecuniario ingente per molte persone che magari non lavoravano perché avevano delle pensioni di invalidità. Quindi ti cito il caso Allard, che è un cittadino canadese che insieme ad altre persone, altri pazienti, cita lo Stato canadese, il governo, in tribunale e vince, ottiene una risposta univoca da parte della Corte Costituzionale che dice: tu Stato devi regolare l'accesso a questa sostanza. Se in questo caso queste persone, come abbiamo visto dalle risultanze delle corti giudiziarie, non possono permettersi di utilizzare marijuana secondo il regime di libero mercato che tu hai approntato, significa che tu devi reintrodurre la possibilità di coltivare. E questo è quello che lo Stato poi ha diligentemente fatto, arrivando poi nel 2016 al contesto legislativo ancora vigente, che si chiama Access Cannabis Medical Purposes Regulation, che prevede da una parte i produttori autorizzati e da una parte la possibilità di coltivare conto terzi oppure in prima persona. Al momento sono dati del marzo 2021, cioè gli ultimi dati che ho visto prima di stampare il libro, che è stato stampato subito dopo, diciamo settembre, le persone iscritte, i pazienti iscritti al sistema di distribuzione dei produttori autorizzati, che a marzo erano ormai 300, calcola che in Italia invece abbiamo un produttore, ci sono i militari di Firenze che producono in regime di monopolio e sembra che da poco abbia preso un'autorizzazione, ma credo solo per la produzione di cannabis al CBD, una ditta in Puglia, quindi abbiamo due produttori, lì ne hanno quasi 300 e sono quasi 300.000 gli iscritti, i pazienti iscritti a questo sistema di distribuzione. In più, come dicevo, ci sono 40.000 persone che non hanno la possibilità economica di comprare marijuana dai produttori autorizzati e che quindi coltivano cannabis. Ecco.
Bene, questo diciamo un po' per fare il quadro, mi sembra la cosa interessante che giustamente rimarchi tu sia come dire il percorso che è stato fatto per arrivare all'attuale quadro legislativo, che è stato un percorso lungo e articolato. Una cosa ti voglio chiedere anzitutto riguardo l'organizzazione interna del Canada. Il Canada è uno stato federale formato da province che insomma sono grandi ognuna come tre Italie messe insieme e la legislazione, leggevo sul tuo libro, è specifica per ogni provincia, quindi non esiste una legislazione, cioè esiste un quadro legislativo generale per quanto riguarda tutto lo Stato, però poi ogni provincia legifera da sé, dico sbagliato?
Sì, allora guarda, ti spiego, è molto interessante questo, anche perché io ho scritto questo libro, si chiama Legale, il modello canadese, perché voleva essere, come dire, uno specchio argomentativo proposto al pubblico italiano, cioè uno specchio all'interno del quale noi italiani possiamo specchiarci e capire cosa è possibile fare. Allora, il modello canadese non è un modello perfetto, non è un modello
e ci mancherebbe, insomma,
quello che io credo, ecco, applicabile chiavi in mano alla situazione italiana, no? Però è indubbiamente un fulgido esempio statale di un percorso che è già stato intrapreso. Allora, veniamo alla tua domanda. Quello che è regolato a livello federale, come dire, ho spiegato brevemente prima, forse in maniera indiretta, è la produzione di cannabis. Cioè a livello federale il governo di Ottawa, tramite il Ministero della Salute conferisce le licenze ai produttori per produrre, distribuire e trasformare marijuana, ok? Quindi da quel punto di vista la produzione è uniforme su tutto il territorio. Dopodiché quello che invece cambia è il modello commerciale, il modello distributivo, che invece viene lasciato in carico a ogni provincia, che praticamente nel nostro caso potremmo compararla alle nostre regioni, anche se, come dicevi, sì, ogni provincia
le proporzioni sono diverse.
Le proporzioni sono, però amministrativamente può dare un'idea.
Okay.
C'è Roma e loro hanno Ottawa. E poi ci sono le varie province, come le nostre regioni, che possono essere la Columbia Britannica, il Quebec, il Manitoba, il Saskatchewan, i territori del nord dove ci sono gli Inuit. Diciamo, il Canada è veramente un paese vastissimo e tra l'altro sono la metà di noi italiani, quindi è vastissimo e praticamente disabitato rispetto ai nostri canoni. Quindi è possibile, stavo dicendo, hanno lasciato proprio il perfetto stile anglosassone, secondo me, la libertà di distribuire poi sul territorio la marijuana come ogni provincia meglio crede. E quindi ci sono dei modelli di distribuzione prettamente pubblica, come quello della provincia francese del Quebec, dove è la provincia, quindi il potere pubblico locale, a gestire le vendite online e le vendite al dettaglio, quindi in negozi specializzati. Poi abbiamo dei sistemi misti, come può essere quello della Columbia Britannica, che è la provincia che affaccia sull'Oceano Pacifico, e quindi quella dove nel 17 ottobre del 2018 la legalizzazione per motivi di fuso orario è arrivata per ultima, e dove la vendita al dettaglio viene retta da un sistema misto. La vendita nei negozi specializzati è sia pubblica come in Quebec, ma anche data concessa al privato, mentre l'online viene riservato al potere pubblico, cioè la provincia della Columbia Britannica, che si occupa di vendere online. Però ci sono anche casi differenti, per esempio quello dell'Ontario, dove la vendita al dettaglio è riservata ai privati e la vendita online invece viene mantenuta dal pubblico. E in più ci sono esempi come il Manitoba, il Saskatchewan, che sono completamente privati, cioè è il libero mercato che si occupa di distribuire queste sostanze a livello online e offline. E l'aspetto interessante però è il fatto che tutti questi produttori autorizzati, le cui autorizzazioni, come dicevo, sono gestite a livello federale tramite il Ministero della Salute, al di fuori del quadro terapeutico, quindi parliamo del mercato che qua in italiano chiameremmo, per con una grossa imprecisione ancora, se poi dopo ne parliamo, ludico o ricreativo, mentre loro lo chiamano vendita libera. Quindi al di fuori del quadro terapeutico, i produttori non hanno la possibilità di vendere direttamente al cliente finale, quindi a me e a te. Sono obbligati a vendere alle province e le province poi ridistribuiscono il prodotto. Ottawa ha deciso di fare così perché per un discorso pure semplice di controllo, perché vogliono sapere esattamente al cliente finale la marijuana, quel grammo di marijuana che tu hai comprato, da dove viene, quando è stato prodotto, da chi è stato prodotto, dove è stato prodotto. Quindi in questa maniera, togliendo la possibilità ai produttori di vendere direttamente sul mercato libero e obbligando loro a vendere tramite il potere locale pubblico, quindi tramite il sistema delle province, garantiscono un passaggio successivo di controllo. Ecco. Quindi funziona così: a livello federale la produzione, a livello provinciale la distribuzione.
Senti, e nonostante diciamo le diverse organizzazioni a livello federale, però stiamo parlando di un sistema dove il controllo statale è molto forte su tutta la filiera. Ecco, noi parliamo di liberalizzazione, ma parliamo di liberalizzazione dell'uso, perché poi in realtà diciamo c'è c'è un controllo totale sulla produzione e c'è un controllo anche molto forte sulla distribuzione.
Ovviamente sì. io ho iniziato a scrivere questo libro dopo aver letto in francese il testo di una criminologa di Ottawa, Lynn Duchesne. Questo testo si chiamava Legalizzazione in cannabis fra regolamentazione e proibizionismo 2.0. Il fatto che lei abbia, come dire, etichettato questo processo, secondo me molto coraggioso, con il nome di proibizionismo 2.0, ovviamente mi ha subito incuriosito. L'ho contattata, ne è nata un'amicizia professionale e grazie ai suoi consigli poi sono sfociati nel mio interesse per scrivere questo testo per il pubblico italiano. E questo per dire che sì, la scelta di campo coraggiosa del premier Trudeau e del suo partito liberale è stata quella di proporre un sistema differente e speculare per gestire il consumo, produzione e distribuzione di questa sostanza, perché Trudeau dice fino ad oggi il proibizionismo non ha funzionato, noi regolamentiamo non perché, questa ovviamente è la narrazione istituzionale, ecco, certo, governativa,
ci mancherebbe.
Noi
ci mancherebbe.
Vabbè. Cioè, noi regolamentiamo non perché la marijuana fa bene, ma nonostante sono 20 anni che la distribuiamo dal punto di vista terapeutico, quindi sappiamo che possa fare bene, ma la regolamentiamo perché la marijuana fa male, i nostri giovani, i nostri adolescenti, secondo varie ricerche, sono fra i consumatori problematici più diffusi a livello Nord America, e quindi noi regolamentiamo per tenere distanti i giovani dalla sostanza. Ok, quindi viene legalizzato, ma vengono mutuate terminologie che sono tuttora in voga in Italia, cioè nel mondo proibizionista. Si legalizza con un'idea di legalizzare per proibire. Non so se mi segui.
Sì, sì, sì.
È nevralgico questo punto, perché il problema è che secondo la narrazione governativa, cioè non è il problema, è proprio l'aspetto da tenere in conto, non è che dopo 50 anni di dibattiti più o meno carsici si è arrivati a capire che a livello di pericolosità sociale la marijuana è stata assolutamente sovrastimata rispetto alcol, tabacco e psicofarmaci che vengono venduti in maniera assolutamente legale, ma al contrario si continua a mantenere questa sostanza come problematica e quindi la si regolamenta per quello, per allontanare le persone. Da qui si innescano poi tantissime dinamiche molto interessanti, che sono le dinamiche puramente commerciali che si innestano quando un bene di consumo storicamente cresciuto nel mondo sommerso emerge a livello di distribuzione mainstream. Quindi un sottotitolo del mio libro potrebbe essere La marijuana dall'underground al mainstream, ed è molto interessante capire le dinamiche che poi si sviluppano quando una sostanza come quella, che ha sempre vissuto all'interno di uno stigma culturale e giudiziario, diventa né più né meno un bene di consumo di massa.
Bene Fabrizio, senti, noi il tempo a nostra disposizione sta per scadere, purtroppo. Del resto la materia, diciamo, sarebbe potremmo andare avanti ancora a lungo, però mi pare proprio interessante chiudere per ora questa nostra chiacchierata su questa ultima constatazione che facevi, cioè il passaggio dall'underground al mainstream. A quasi 4 anni di passaggio ufficiale dall'underground al mainstream, che bilancio si può fare di quanto è successo e, diciamo, se è lecito, che cosa secondo te, qui magari andiamo anche un po' oltre il libro, o quello che è avvenuto in Canada può insegnare alle nostre latitudini?
Allora, innanzitutto quello che è avvenuto in Canada può insegnarci che legalizzare non vuol dire automaticamente sdoganare orde di persone che abusano di questa sostanza e che invadono la nostra tranquilla vita provinciale. Legalizzare, abbiamo visto dopo 3 anni, tra l'altro da poco ci sono state le elezioni presidenziali in Canada, ecco, se la legalizzazione avesse creato dei problemi, uno dei primi argomenti sul tavolo della campagna elettorale sarebbe stato quello di un passo indietro. Assolutamente il tema cannabis invece non era presente nella campagna elettorale, perché era stato assodato da tutti, pro e quelli che prima erano contro, che adesso non lo sono più, che la legalizzazione ha avuto un impatto assolutamente positivo sulla totalità della società canadese. Okay? Quindi questo è il primo insegnamento che noi come italiani o come europei dovremmo prendere. È possibile legalizzare, e la legalizzazione la regolamentazione ha delle conseguenze positive sulla società. La prima conseguenza positiva, e non parlo di tasse, non parlo di riscontro fiscale, che ovviamente è molto interessante, non parlo nemmeno del fatto che in 3 anni, con tutte le difficoltà, tu calcola che uno dei fondatori di una delle corporation di produzione più importante, ingente, massiva, di scala in Canada, quando gli hanno chiesto il primo anno cosa ne pensa della legalizzazione, lui ha detto: sembra di costruire un aereo mentre stiamo volando. Ok, questa è un'immagine che mi è piaciuta moltissimo. Però non parlo nemmeno del mercato nero, che in 4 anni, come dicevo, con tutte le difficoltà che ci sono state, è stato ridotto del 50%. Quindi è un 50% di mercato che non va più alla criminalità organizzata, ma entra all'interno del circuito della collettività, del circuito fiscale. Io credo che la cosa principale che noi dobbiamo imparare è che regolamentare significa informare senza pregiudizi, ed è lì che si innesca il vero cambiamento, perché noi regolamentiamo, vendiamo, facciamo pagare le accise, incassiamo denaro nuovo, quel denaro lo spendiamo massivamente per campagne di informazione non paternalistiche, che vanno a spiegare ai nostri giovani, che sono, come dire, l'architrave rappresentano l'architrave della scelta poi politica regolatoria, andiamo a spiegare loro perché forse è meglio che non abusino di questa sostanza, perché il vero problema è sempre questo, che anche nel nostro paese, dove dal 90 che ci tocca scontrare con una legislazione nata nel secolo scorso, che però ancora vige le nostre esistenze nel secolo attuale, è che una legislazione con delle pene talmente draconiane sembra fatta su misura di chi ha un consumo problematico di questa sostanza. Queste persone però sono la stragrande minoranza. Quindi noi orchestriamo una politica proibizionista come se i 5 milioni di italiani che consumano cannabis avessero tutti un rapporto problematico con questa sostanza, mentre è risaputo che la stragrande maggioranza dei nostri concittadini che utilizza cannabis lo faccia in maniera conforme con la vita di un cittadino sano che lavora e che produce.
Sì, questa cosa appare davvero pazzesca, assurda, esotica a molte persone.
Scusami, volevo aggiungere l'ultima cosa. È molto importante anche riflettere su il meccanismo politico che di ricompensa in termini politici che porta un Salvini di turno a dire: siamo contro tutte le droghe. La droga è morte, la cannabis è morte in quanto droga. Questo meccanismo è molto sapiente quando viene utilizzato strumentalmente dal politico. Perché? Perché lo libera da ogni responsabilità di azione politica. Perché quando tu punti il dito su una sostanza e dici quella sostanza X è morte, ti dimentichi che non è la sostanza in quanto tale a essere negativa, ma è il tipo di consumo che se ne fa di questa sostanza.
Certo.
Quindi quando tu dici io legalizzo, cioè io anzi criminalizzo perché la cannabis è morte, mi dimentico di dire che la cannabis ha sicuramente dei problemi, ma quando il contesto di consumo è problematico e tu politico sei votato per andare a cambiare, a migliorare questo contesto socio-economico magari marginale all'interno del quale si sviluppa e cresce il consumo problematico. Se tu invece questa parte qui la dimentichi e in questo caso la ometti strumentalmente e dai la colpa alla sostanza in quanto tale, ovviamente ti sei tutelato, perché tu dici: io l'azione politica per cambiare il contesto socio-economico non la sviluppo, io grido che la cannabis sta male e sposto l'attenzione del pubblico.
Certo, è la cosa più facile, che però insomma abbiamo, a cui abbiamo assistito tante tante volte. Va bene, Fabrizio, io ti ringrazio moltissimo. Ricordo il titolo del tuo libro, che è Legale il modello Canada, Officina di Hank, la casa editrice, giusto?
Esatto.
Benissimo, e diciamo, l'auspicio è che la prossima volta che possiamo parlare con te del libro e anche di altri temi, la situazione generale nel nostro paese sia un pochino migliore, però insomma ecco, ci hai raccontato come a questo Cannabis Act del 2018 ci si sia arrivati dopo praticamente 50 anni di dibattito, di lotte e di scontro, per cui ecco, non sono passaggi che si fanno in pochi giorni. Ti ringrazio.
Vuole tempo. Al momento il Cannabis Act prevede che in pubblico si possano avere fino a 30 grammi di marijuana e si possano coltivare 4 piante di cannabis in ogni casa. Questo l'avevo detto, è come dire, è importante trasmettere poi concretamente cosa prevede.
Certo, quello che significa per le persone esatto. Nel singolo. Benissimo.